Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Bruno Lusuriello, tecnico, radioamatore di vecchia data. Benvenuto in trasmissione, Bruno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per questa opportunità che mi è stata offerta.
Ecco Bruno, c'è un settore poco noto al grande pubblico e ne approfittiamo per ricordarlo in questa sede, quello delle centinaia di fiere e manifestazioni per radioamatori in calendario per tutta Italia e che raccolgono migliaia di visitatori, anche queste chiaramente ferme per il Covid. E anche questo è un settore che fa indotto, perché legato a rivenditori di apparecchiature ricetrasmittenti, lavoratori del settore fieristico, del mondo dell'elettronica e tutto quanto chiaramente correlato a questo argomento. Faccio l'esempio soltanto della fiera del radioamatore di Pescara, che raccoglie nella sua massima edizione, quella di novembre, oltre 10.000 visitatori di cui è ospite spesso qui in trasmissione Antonio Di Camillo, che è presidente dell'area Pescare, che salutiamo se è all'ascolto in questo momento. Ecco Bruno, in queste fiere soprattutto spesso si trova e si può acquistare il cosiddetto surplus, che per i non addetti ai lavori sono principalmente apparecchi radio dismessi e non più utilizzati in campo militare, ricevitori, ricetrasmettitori magari allocati su una nave, su un carro armato, su un aereo, e che chiaramente, anche se risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, hanno al loro interno una tecnologia favolosa da orologiai svizzeri. Ecco, tu quando hai iniziato a interessarti alla radio e quando al surplus militare?
Ho iniziato a interessarmi di radio, diciamo, fin da piccolo. In particolare un mondo che mi ha sempre affascinato è quello del surplus militare. Avevo 13 anni circa quando ho acquistato il mio primo BC-683, US Army, americano, era utilizzato insieme a un set di apparati trasmittenti, è solo un ricevitore, il BC-683, c'era il BC-603, altri apparati usati sui carri armati, tipo Sherman. E è un ricevitore stretto, alto, molto pesante, alimentato da dinamotore, perché gli apparati militari spesso venivano alimentati a batteria 6 volt, 12, 24 di distanza ai vari mezzi, e avevano dei sistemi, dei convertitori per poter alimentare le valvole. Ecco, questo ricevitore in particolare aveva 10 canali con una memoria meccanica, una radio affascinante, perché è sufficiente aprire gli apparati militari per vedere come sono fatti dentro. Ecco, si può apprezzare le raffinatezze progettuali e gli sforzi che vengono fatti a livello costruttivo quando si tratta di usare poi delle radio in guerra. Non si lesina in niente. Per non parlare poi degli apparati tedeschi, che internamente i tedeschi con tatti dorati o comunque raffinatezze progettuali e costruttive che si resta a bocca aperta.
Ecco, quindi poi al di fuori di questi, che altri tipi di apparecchi radio militari surplus hai avuto modo di comprare e di mettere da parte nella tua collezione?
Dopo l'acquisto del mio primo ricevitore surplus militare, BC-683, intorno a 14, avevo 14 anni, comprai anche dei telefoni militari da campo, e ne ho ancora adesso un paio tedeschi. E sono telefoni a batteria locale e servono per comunicare da una postazione a un'altra attraverso l'uso di un doppino semplicissimo telefonico. Montano delle batterie delle pile piatte tipo da 4,5 volte e hanno il generatore di chiamata e sono simpatici per tempi di pace, perché è possibile collegare punto a punto due postazioni a circuito chiuso, quindi non c'è la dispersione del segnale radio che può essere intercettato da qualcuno, e si possono fare delle comunicazioni private, non so, in un'area di campagna tra due vicini, tra due amici, tirando un centinaia di metri di doppino telefonico, insomma, in maniera da non creare disagi. E questi telefoni da campo li comprai perché io avevo già cominciato, avevo 8 anni circa, e grazie all'acquisto del manuale di Archimede della Disney, dove era raffigurato anche il progetto di un telefono, costruzione di un telefono avvolgendo del filo di rame sottile, realizzando gli auricolari, mettendo in serie una batteria, si poteva fare un telefono che poi in pratica non era altro che telefono da campo che si usa tra trincee, che però comprende anche un generatore a manovella che genera corrente alternata e fa squillare la suoneria all'altro capo.
Ecco, so che in genere chi si interessa al surplus militare è interessato moltissimo soprattutto ai pezzi di ricambio delle apparecchiature radio, è vero?
Gli apparati surplus, una volta demilitarizzati, sono delle miniere di componenti elettronici particolarmente selezionati per essere utilizzati in campi di temperatura che vanno da almeno meno 40 gradi centigradi a più 80 gradi centigradi, con caratteristiche di figura di rumore per quanto riguarda i transistor a basso rumore e altri componenti che in campo, diciamo, civile e commerciale si vedono dopo tanti anni più avanti. Basti pensare che i componenti per le applicazioni aeronautiche e aerospaziali, progetti che non è facile vedere, diciamo, quotidianamente, che comunque tecnologie avanzate di aziende, insomma, che hanno degli interessi, e si parla tranquillamente di un 20 anni di tecnologia che è più avanti rispetto a poi quello che vediamo a livello civile, commerciale, general purpose, come dire.
E quindi dunque questo preziosissimo materiale ormai dismesso finisce poi sui mercatini delle fiere per radioamatori.
E chiaramente questi apparati, quando sono demilitarizzati e poi si trovano nel mercatino dei surplus, diciamo, i radioamatori si leccano le dita perché possono apprezzare un po' tutti quegli sforzi che ci sono stati nel passato per realizzare queste macchine, che poi purtroppo sono macchine per usi diciamo in situazioni di guerra, ecco, in scenari di guerra. Purtroppo anche il tipo di progettazione che viene utilizzata è un tipo di progettazione particolare che tiene conto della guastabilità dell'apparato, cioè in guerra se ci vai con delle armi che si inceppano, con delle radio che si guastano, hai perso la guerra, fondamentalmente parlando. Per cui i criteri di affidabilità sono diversi da quelli che possono essere in ambito civile. Lo stesso vale per i mezzi, le protezioni per gli operatori, per i militari in scenari di guerra. Adesso attualmente Iraq, Afghanistan, paesi un po' più complessi a livello di equilibri geopolitici mondiali.
Ecco Bruno, è vero che alcune apparecchiature radio militari erano costruite addirittura non solo a tenuta a stagno, quindi water resistant, ma anche contro eventuali attacchi nucleari?
Gli apparati militari a stato solido, dato che i semiconduttori e l'elettronica a stato solido è particolarmente sensibile ai fortissimi campi elettromagnetici che si dovessero sviluppare in caso di attacchi termonucleari, cioè quando esplode una bomba atomica o comunque un'arma nucleare, oltre ad avere effetti termici, radiazioni, venti e tutto quant'altro, si scatenano dei campi elettromagnetici di un'intensità tale da fondere il semiconduttore, le giunzioni di circuiti integrati, componentistica, specialmente nei front-end dei ricevitori degli apparati militari. Tanto è vero che Marconi, ma come in tante altre aziende, l'apparato militare, oltre ad essere a tenuta stagna, a subire prove di traballamento in camera termica, gli shock e gli stress più estremi, addirittura gli apparati radio che costruivamo per paesi come la Malesia, dove ci sono climi tropicali, alte umidità, venivano tropicalizzati, o meglio, i circuiti venivano passivati con un trattamento di uno speciale antimuffa, e quando poi dovevano subire delle modifiche era un disastro perché si cristallizzava tutto e il saldatore non attaccava, però si cambiava eventualmente la piastra. So di un ex collega, mi aveva raccontato di un episodio: avevano comprato i cinesi la protezione civile di Pechino, credo, adesso non ricordo precisamente, una fornitura di ponti radio Marconi color panna, li volevano colorati così. Hanno spedito gli apparati, ma non ancora i manuali, le monografie in inglese, tutto quello che poteva essere. Sono andati i tecnici italiani là a fare gli installatori e si sono accorti che questi apparati erano stati smontati dalla prima all'ultima vite, erano stati probabilmente radiografati, copiati, e poi chiaramente il cliente ha dovuto comprare i manuali e tutto quanto, non hanno mai più comprato niente. Ma questo sappiamo che i cinesi, insomma, ormai non hanno da copiare più di tanto, ci insegnano i ponti radio Huawei, sia a livello civile, in campo militare, non so che chi siano i costruttori, fanno delle opere pazzesche che potrebbero fare invidia perfino ai tedeschi, ora come ora.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, Bruno Lusuriello, tecnico, radioamatore, dove si possono trovare le radio militari dismesse, il surplus, dove si può acquistare?
Radio militari nei mercatini se ne trovano, in particolare qui in Italia non ci sono dei grandi punti, diciamo, di accesso. Comunque ci sono dei surplusari, tra virgolette, che operano. C'è radiosurplus.it a Giarre, in Sicilia, vicino Catania, che è abbastanza rifornito. Poi adesso dovrebbe iniziare un'attività un amico nei pressi del Lago Maggiore, e comunque ci sono, ecco, dei surplusari che poi si presentano ai vari mercatini. C'è il mitico Foschini, il figlio di Foschini Augusto, dalle parti di Bologna. C'era un tempo la Esco di Izzarini di Todi, vicino Perugia, e ci sono tanti siti web dove poter andare a vedere. Adesso in questo periodo i mercatini sono un po' in crisi per via della diffusione del Covid-19, però è sempre come posso dire, un interesse di nicchia che per il mondo radioamatoriale ha al suo fascino, attira sempre, perché si vede, si mette mano in tecnologie che dici sono apparati di 20-30 anni fa, però sembrano apparati del futuro, perché poi tante raffinatezze si palpano con le mani.
Ecco, e che dire per quanto riguarda le radio del Terzo Reich? So che la tecnologia nazista, quella usata dall'esercito della Wehrmacht, era davvero invidiabile, dei veri e propri orologi svizzeri.
Apparati radio tedeschi se ne trovano non tanti, specialmente quelli dell'ultima guerra, si trovano apparati tedeschi, sono dei gioielli, no? Consiglio di non aprirli per chi è debole di cuore, nel senso praticamente sensibile alle raffinatezze meccaniche, elettriche, progettuali, perché sono delle macchine meravigliose. E i tedeschi nell'ultima guerra, specialmente i nazisti, facilmente usavano possibilmente lo stesso tubo elettronico dentro lo stesso apparato, cioè a differenza degli americani che usavano più tubi, sigle diverse, filamenti diversi, eccetera, e quando ti si rompeva avevi bisogno del ricambio con quella sigla lì, i tedeschi erano un po' più raffinati, nel senso che sceglievano la stessa valvola, aveva più funzioni in punti diversi dell'apparecchiatura radio, ma se ti si guastava tu avevi solo quel ricambio lì e la cambiavi, ed era sempre solo quella, insomma, in caso di guasto è una marcia avanti rispetto al nemico. Ecco, una cosa che mi viene in mente adesso, nella progettazione degli apparati radio militari si cerca di evitare il più possibile l'utilizzo di relè, contatti elettromeccanici che possono mandare in aria degli spike, dei disturbi elettromagnetici tali da rendere l'apparecchiatura radio intercettabile da un potenziale nemico vicino. Quindi si usano commutazioni elettroniche, si cerca di evitare completamente il relè, perché non è bello che il nemico ti intercetti, come per esempio la mitica NGR-C9, che è una radio dell'ultima guerra americana, una radio veniva montata sulle Jeep Willys, una radio che fa da 2 a 16 MHz più o meno in onde corte, aveva un indicatore sul trasmettitore, una lampadina, un bulbo al neon, quindi faceva luce arancio. Questo bulbo segnalava il massimo del trasferimento dell'energia del trasmettitore in antenna quando si faceva il tune, però poi veniva oscurato da un doppio vetro polarizzato che praticamente oscurava questa lampadina, perché una lampadina accesa di notte, un cecchino, è facile che ti arriva un colpo in testa, come può essere anche una sigaretta accesa, e quindi ci sono tutte queste attenzioni, perché lo scenario di guerra non è uno scenario di pace, ovviamente.
Ecco Bruno, io ricordo che in genere c'era l'usanza, soprattutto per la festa della Repubblica o per l'anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale, il 4 novembre appena trascorso, di lasciare aperte al pubblico le caserme, e te, a parte il militare che hai fatto, senz'altro ne avrai visitata qualcuna, qualche scuola trasmissione dell'esercito, anzi credo che addirittura tu abbia organizzato qualche evento in passato in relazione alle scuole trasmissioni, no?
Sì, ho visitato una caserma di trasmissioni interforze militare, c'è una scuola di telecomunicazioni militari a Chiaveri, qui in Liguria, e in particolare 2 anni fa, quando abbiamo fatto un convegno nel 2018 sui 90 anni della storia del Dirigibile Italia, perché essendo una scuola interforze, quindi interessa Marina, Esercito, Carabinieri, Aeronautica e quant'altro, e Marina, Visto che all'epoca nel 28 la spedizione di Umberto Nobile aveva coinvolto più armi, abbiamo fatto un bel convegno a cui ha partecipato anche Franco Malerba, il primo astronauta italiano che è andato nello spazio, dove ha parlato di space economy perché cominciamo a avere dei problemi di spazzatura spaziale, e quindi ha parlato di come possono essere gli approcci adesso per cercare di recuperare tutto quello che viaggia nell'atmosfera e che inquina ovviamente. Adesso si fa cyber defense, cioè le guerre adesso si combattono a livello di telecomunicazioni, si parla di web, si parla di satelliti, e gli apparati radio ormai comunicano in onde corte per via terrestre come da satellite, e quindi le informazioni viaggiano in maniera diversa. I sottomarini, che si sa, nell'acqua le comunicazioni radio non sono semplici, anzi quasi impossibili se non in onde lunghissime con segnali digitali o telegrafici a velocità molto basse. Cosa fanno? Quando devono comunicare acquisiscono un tot di informazioni, escono in superficie, collegati anche via laser con dei satelliti, sparano un volume di dati, di traffico, e poi scappano, se ne tornano sotto l'acqua. È cambiato, ecco, la guerra elettronica, le interferenze come potevano essere nell'ultima guerra.
Ecco, poi quando si parla di surplus militare non si può dimenticare l'Enigma, no? La storica macchina che decifrava il codice segreto per criptare i messaggi dei nazisti. Si trovano in vendita anche questo tipo di macchine, Bruno?
Insomma, la storia dell'Enigma, che ha decifrato il Bletchley Park, Alan Turing, hanno decifrato e bucato il codice Enigma, un film bellissimo da vedere, Imitation Game. Enigma se ne trovano ancora qualcuna in giro, Friedrich Schaffen, ma sono macchine originali che vanno dai sopra i 30, 40, se non 50 mila euro. Esistono delle repliche a stato solido, funzionanti, e poi uno si può sbizzarrire, se ha buona manualità può realizzare lo chassis, la scatola di legno, dei kit, delle scatole di montaggio a 500-600 euro, e uno si costruisce la sua Enigma e se la tiene in casa, se la guarda, la fa vedere agli amici.
E poi rispetto all'abilità dei nazisti nel costruire apparecchiature radioelettriche, bisognerebbe aprire una parentesi a parte per parlare dell'invenzione del radar da parte inglese, che poi li ha fregati, no?
Marconi aveva già fatto delle sperimentazioni circa il radar, addirittura c'è un libro che parla del raggio della morte, si parla di radiobalistica, si parla di Marconi, ma non Guglielmo, Marconi Filippo, che era un sottufficiale della Guardia di Finanza, e magari ci sarà occasione per creare anche un evento radiantistico e ricordare questa persona che ha fatto anche degli esperimenti nell'ex Castello Raggio a Genova. Sembra perché io non c'ero in quell'epoca lì, abbia fatto degli esperimenti per far esplodere a distanza con le onde elettromagnetiche mine, esplosivi e quant'altro. Aveva fatto qualcosa, sembra, anche Marconi. E radar purtroppo è stato realizzato, gli inglesi l'avevano già, gli ammiragli della Regia Marina Italiana, ottusi all'epoca, e gli inglesi ci hanno affondato a capo Matapan, mi sembra, dalle parti di Taranto, non vorrei dire delle fesserie, e diverse navi, perché gli ufficiali italiani dicevano non si combatte di notte, e invece gli inglesi ci vedevano più che bene di notte, meglio che i gufi. Il gufo mi sembra era poi il nome del primo radar italiano, ma siamo arrivati tardi, ormai ci hanno fatto fuori gli inglesi, erano avanti, ma erano anche avanti i tedeschi in questo campo qua. Noi abbiamo dormito e gli altri ci hanno fregato.
Ecco, abbiamo parlato di mercatini, ma chiaramente ci sono anche molti collezionisti e musei dove almeno si può visionare questo tipo di apparecchiatura, no?
Poi i collezionisti, si tratta poi di avere sempre un certo equilibrio tra passione, collezione, musei. Ci sono musei in giro per l'Italia, ce ne sono diversi. Bisognerebbe adesso ne potrei citare qualcuno: alla Cittadella di Alessandria, che è una fortezza militare, c'è un bel museo dove c'è funzionante la sala radio del Titanic, riprodotta in scala 1 a 1, e si spazia dalle comunicazioni da Enea al Tattico fino ai moderni radar, passando per gli apparati militari, civili, le tante riproduzioni bellissime di Marconi funzionanti. Però ecco, contesti ce ne sono: c'è il mercatino di Marzaglia, c'è la fiera di Montichiari, e adesso un momento un pochino così. Però su Facebook, Army Radio in Inghilterra, si tratta poi, ecco, una volta che si acquisisce un apparato militare demilitarizzato, perché quelli moderni non sono accessibili ai civili. Si tratta di metterci le mani, perché poi comunque apparati che hanno 30-40 anni, condensatori elettrolitici, insomma, invecchiano come in tutte le radio del mondo, e serve una certa manualità, abilità nel restaurarli, ripristinarli, insomma, per vederli ancora una volta funzionare, ecco, dargli vita. Ecco, un museo che mi viene in mente è il Crypto Museum, che fa base a Londra, dove sono presentate tutte le apparecchiature anche usate a livello spionistico nelle epoche più diverse, e quindi apparecchiature per la cifratura delle comunicazioni.
Abbiamo parlato di mercatini, collezionisti, musei, al di fuori di apparecchiature radio militari, che altro tipo di oggetti si possono ritrovare?
Ecco, non solo si collezionano apparati radio militari funzionanti oppure no, lì poi dipende dalle abilità. Se un collezionista è anche un tecnico, è un ex progettista militare o comunque un elettronico che sa dove mettere le mani, l'apparecchiatura se la sistema. Però ci sono anche oggetti particolarmente simpatici, tra virgolette. Io ho delle valvole militari naziste, ancora con la svastica. Sono oggetti abbastanza rari, perché se ne trova più pochi in giro. Purtroppo, dico purtroppo, magari fortunatamente dall'altra parte, perché comunque i tedeschi erano metodici, efficienti, fetenti a livello umano, ma comunque tanto di cappello dal punto di vista delle raffinatezze progettuali che si vedono proprio nello studio. Ecco, basta prendere lo schema elettrico, guardare, uno che sa leggere uno schema elettrico vede com'era l'approccio militare tedesco. Per contro, ho avuto anche degli apparati militari russi. Allora, i russi sono pazzeschi, nel senso che gli apparati militari si presentano in maniera molto spartana, esteticamente anche non bellissimi, e si vede anche all'interno le lavorazioni dei blocchi, le pressofusioni, o comunque i moduli sono lavorati di fresa, ma si vedono i segni delle frese, sono abbastanza rozzi. Ma non bisogna farsi ingannare, perché a livello elettrico non hanno niente da invidiare agli altri apparati radio. L'uso di valvoline, pensi il tube a riscaldamento diretto, cioè sono valvoline che a un volte 4 di accensione, appena accendi l'interruttore non devi aspettare che scaldi la radio, ma è subito l'audio in cuffia, come il P326 russo degli anni 50. Queste valvoline sono poi le stesse che sono state usate, o simili, sullo Sputnik 1 nel 1957, cioè il primo satellite artificiale ad essere mandato nello spazio. Questi tubi, io ne ho alcuni nuovi, si trovano in mercatini via eBay, in Russia piuttosto che in Ucraina, eccetera. Sono tubetti testati a 500 G di gravità, per cui insomma, non sono valvolette per uso civile così.
Bene, fin qui Bruno Lusuriello, tecnico, radioamatore da Genova. Grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione. Vuoi aggiungere altro?
Direi che abbiamo parlato di tante cose, non avrei altro da aggiungere. Ringrazio per l'intervista, grazie Dario, grazie a tutti i radioascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La Apple è al lavoro per sviluppare un motore di ricerca alternativo a Google. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'azienda di Tim Cook ha intensificato i suoi sforzi, in concomitanza con la pressione esercitata dall'autorità antitrust USA nei confronti di Google per assicurare una maggiore concorrenza. Google è infatti accusata dal Dipartimento di Giustizia americano di illecite pratiche monopolistiche che impediscono ad altre società di competere sul mercato. Un recente aggiornamento del sistema operativo mobile iOS 14 farebbe pensare che Apple sia al lavoro per realizzare un proprio motore di ricerca. Nelle modifiche introdotte, a cui non si è data la giusta attenzione, viene inclusa la possibilità di visualizzare direttamente risultati di ricerca e link ai siti web senza utilizzo di Google, quando un utente digita una query dalla schermata iniziale di un iPhone. È più probabile, comunque, che l'attivismo del software della casa di Cupertino, impiegato per migliorare Siri, sia indirizzato a rafforzare l'assistente vocale. Apple, cui Google paga 8-12 miliardi all'anno per assicurarsi di essere il motore di ricerca predefinito sui dispositivi iOS, non conferma le voci di uno sganciamento da Big G, ma potrebbe essere spinta a farlo nel caso le autorità di regolazione mettessero in discussione la liceità della collaborazione tra i due giganti tech. Lee Kun-hee, presidente di Samsung, appena deceduto, lascia la sua azienda in ottima crescita. Samsung, infatti, ha un utile netto di più 48,8% nel terzo trimestre. L'utile netto di Samsung Electronics è balzato di quasi la metà nel terzo trimestre, con le attività di mobile chip del gigante sudcoreano, rafforzate dalle sanzioni statunitensi contro il suo rivale cinese Huawei. Ciò significa, tradotto in soldini, una base annua 9.360 miliardi di won, 8,3 miliardi di dollari, oltre le aspettative. I download dell'applicazione Immuni per il tracciamento dei contatti in chiave anti-Covid hanno raggiunto i 9,5 milioni. Il dato, riferito al 29 ottobre, è fornito dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito di Immuni. Le notifiche di possibile esposizione al coronavirus inviate dall'app hanno raggiunto la cifra oltre 50.000, mentre gli utenti positivi al Covid che hanno caricato le proprie chiavi sono circa 2.000. Il picco giornaliero è stato raggiunto il 30 ottobre con 180 utenti positivi segnalati dall'app. Stiamo vivendo giornate difficili, molto intense che non hanno mai una fine e spesso sono condizionate dalla necessità di prendere decisioni in tempo reale e non smetterò mai di ringraziare, nel dramma del Covid, il tempo che viviamo, perché se non fossimo stati nella società digitale, Dio solo sa il numero di drammi in più che ci sarebbero stati. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, in conclusione dell'edizione online di Digiton, la maratona digitale di cui è ideatore e fondatore. Ovviamente l'obiettivo in questo momento è sconfiggere il virus, ha aggiunto, però le tecnologie in generale, il tasso di innovazione che ci circonda, ci aiuta molto. Facebook, che per chi non lo sapesse è oramai proprietario anche di Instagram e WhatsApp, chiude il terzo trimestre con ricavi in aumento del 22% a 21,47 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. Secondo i dati divulgati, nel periodo luglio-settembre Facebook ha visto crescere del 12% il numero degli utenti attivi giornalieri a 1,75 miliardi, in aumento dell'11% anche gli utenti attivi mensili, saliti a 2,64 miliardi. Twitter, invece, chiude il terzo trimestre con un utile netto di 28 milioni di dollari, in calo rispetto ai 36 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, e il numero di utenti è salito di 1 milione, in quello che è l'aumento più contenuto dalla fine del 2017, a un totale di 187 milioni sotto le attese degli analisti. Attacco hacker al Partito Repubblicano del Wisconsin. I pirati informatici hanno rubato 2,3 milioni di dollari dal conto utilizzato per finanziare la campagna per la rielezione del presidente in uno degli stati chiave per il voto del 3 novembre. Sull'episodio indaga l'FBI. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le ricevute dei pagamenti a 4 fornitori di servizi per la campagna di Trump, così che i soldi versati sono finiti direttamente nelle tasche dei pirati.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.